sono alcuni degli argomenti su cui appunto ci confronteremo oggi. L'obiettivo appunto di questo intervento di natura prettamente diciamo così storiografica è proprio quello di andare, per così dire, per molti aspetti all'origine un po' della questione, ed in particolare appunto di vedere come è emerso appunto questo concetto di potenza civile come, diciamo così, alternativa al concetto di potenza su cui appunto fino almeno allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si era basato appunto il sistema europeo. Diciamo l'arco temporale che si dovrebbe considerare è costituito diciamo dal periodo che va dal 1950-51 fino al 1991. Il condizionale è d'obbligo perché ovviamente la ricerca storica non può, diciamo, spingersi in epoche così prossime, perché mancano appunto le fonti, prime di svolgere queste indagini, e poi non ci sarebbe neanche il tempo di affrontare un arco temporale così vasto. Quindi vi propongo semplicemente un'analisi in cui appunto vorrei mettere in evidenza alcuni di quelli che secondo me sono i punti nodali di questo processo di definizione. Il primo di questi è costituito proprio dal periodo 1950-51-1957, cioè l'inizio del processo di integrazione. Possiamo, diciamo così, considerare queste date in maniera unitaria perché, diciamo così, condividono alcuni elementi appunto comuni. Il primo di questi è costituito appunto dal fatto, dalla volontà appunto degli Stati che prendono parte a questo processo di integrazione, di diciamo così, definire su base differente il concetto stesso di potenza. Cioè, possiamo dire, non c'è nessuna intenzione, per così dire, da parte di questi stati di abdicare al loro ruolo, ma piuttosto appunto di definire, come posso dire, strumenti alternativi. Uno di questi vedremo, lo anticipo adesso, sarà appunto lo strumento commerciale, che può anche, diciamo così, essere tutt'altro che civile. Il secondo, che ovviamente è collegato al primo, riguarda invece, diciamo così, l'obiettivo di una definitiva pacificazione quantomeno il contesto europeo attraverso appunto la soluzione della questione tedesca e ovviamente della soluzione delle rivalità fra Francia e Germania. Questi appunto gli elementi che hanno portato appunto come prima portata conseguenza proprio l'uscita di scena, potremmo dire, del fattore potenza militare come appunto elemento essenziale della definizione stessa appunto di potenza. Non si tratta, dicevo, semplicemente di una rinuncia, potremmo dire, ma piuttosto proprio di una scelta, certo condizionata anche da necessità oggettive, e che peraltro, diciamo così, non è semplicemente prerogativa dell'Europa, ma come ricordava prima il professor Pelò, anche di altri paesi, come ad esempio il Giappone nel 1945. Per questo, dicevo, quantomeno a mio giudizio, non si può appunto parlare di una semplice rinuncia, ma piuttosto appunto della volontà degli stati coinvolti di diciamo basare il proprio essere potenza, perché appunto di questo stiamo parlando, su altri strumenti. Uno di questi saranno, come si diceva in precedenza, le relazioni commerciali, l'altro sarà costituito, come ci racconterà la professoressa Giuliana Laschi, proprio dallo sviluppo della politica di cooperazione e sviluppo. Sulla portata civile di entrambe queste politiche, diciamo, ci potremmo interrogare a lungo, Giuliana Laschi l'ha fatto. Secondo me, diciamo, soprattutto in una fase successiva di sviluppo di entrambi, secondo me appunto si può parlare comunque di una, come posso dire, di una tendenza in questo senso, cioè di una definizione in senso civile appunto di entrambi queste politiche. Tornando, diciamo così, al nostro argomento, cioè il processo appunto di definizione di questa identità internazionale, potremmo dire, della comunità, diciamo, gli anni 60 furono in realtà anni in cui furono raggiunte scarse realizzazioni, questi diciamo fondamentalmente diciamo per problemi interni alla comunità, dovuti fondamentalmente al ruolo assunto dalla Francia di De Gaulle nell'ambito appunto del processo di integrazione, e dall'altra parte anche delle caratteristiche stesse del sistema internazionale. La grande novità di questo periodo, potremmo dire, è semplicemente rappresentata ad esempio dalla posta di questo primo posso dire servizio diplomatico della Commissione, che viene costituito proprio negli anni 60 per vigilare, per valutare esatta applicazione di questi primi accordi tra comunità e paesi ACP. L'identità esterna europea rimane così legata in questo periodo ancora soprattutto alla, diciamo così, alle relazioni commerciali che i paesi, che la comunità incomincia a stabilire, tanto che appunto c'è chi ha parlato appunto di una diplomazia economica. Questa situazione comincia a modificarsi in maniera significativa dalla fine degli anni 60 e soprattutto nei primi anni 70, in conseguenza, di due fenomeni. Il primo è costituito, dall'avvio in ambito internazionale della distensione, e l'altro, il rilancio, anche potremmo dire dopo l'uscita di scena di De Gaulle, del processo di integrazione inaugurato alla conferenza dell'AIA del dicembre del 1969. Proprio con la conferenza dell'AIA del 69 si apre così un periodo appunto cruciale, almeno secondo me, in questo processo di definizione, una fase che potremmo dire dura, che copre il 1969 e termina, potremmo dire, nel 75, anche se poi in realtà alcune conseguenze di questa prima elaborazione si vedranno anche nella seconda parte del decennio e potremmo dire anche, nei primi anni 80, sebbene la sua spinta propulsiva si sia ormai esaurita. Perché appunto si tratta di un impegno così decisivo? Perché appunto da un lato i mutamenti in atto all'interno della comunità, si pensa ad esempio al primo importante allargamento, e dall'altro appunto la trasformazione anche dello stesso contesto internazionale, obbligano per certi versi i paesi membri a confrontarsi sul tema della cooperazione politica e quindi su quello collegato dell'identità che questi devono riferire appunto alla comunità stessa in questa sua proiezione politica esterna. Si tratta, di un'analisi tutt'altro che semplice, perché ovviamente va svolta su tre livelli, anzi quattro, come ricordava prima il professor Tenò, un'analisi appunto a livello internazionale, del sistema internazionale, una a livello intergovernamentale e una terza, a livello di istituzioni, cioè il ruolo delle istituzioni all'inizio, solamente la Commissione e poi dalla fine degli anni 70 anche lo stesso Parlamento. La quarta, la ricordava il professor Tenò prima, è costituita ovviamente dal ruolo, delle esperienze nazionali, Saltiamo ovviamente per ragioni di tempo il primo e l'ultimo e ci concentriamo appunto sul secondo e il terzo livello. La data iniziale l'abbiamo già ricordata, il 1969, la conferenza dell'AIA, in occasione della quale appunto viene dato incarico, come voi sapranno, alla Tien d'Avignon di elaborare un progetto appunto attraverso cui giungere ad una maggiore cooperazione politica. Il rapporto d'Avignon viene presentato appunto nell'ottobre del 1970 e le proposte contenute in questo documento prevedevano appunto la creazione di alcuni meccanismi di consultazione, da cui ovviamente erano esclusi la sicurezza e la difesa. La prima, a reagire a questo documento è la Commissione, che già nel dicembre, a metà dicembre del 1969, invia una nota alla propria rappresentanza in seno all'OCSE, in cui chiede un aumento della collaborazione appunto tra questa rappresentanza e quelle nazionali, una collaborazione che ovviamente, ricordo, la Commissione esisteva già, ma che andava appunto accresciuta in virtù appunto di questo mutamento in atto. I primi mesi del 1971, gennaio e febbraio, sono anche questi momenti di importante elaborazione a livello della Commissione, vengono preparati diversi documenti in cui appunto la Commissione analizza un po' questo mutamento in atto e una delle intuizioni più interessanti a cui giunge appunto la Commissione è proprio il fatto che questo sviluppo, a livello comunitario abbia avuto come conseguenza proprio quello di ridurre appunto la distanza, potremmo dire, tra il piano prettamente economico, quello in cui si erano sviluppate appunto le relazioni della comunità fino a quel momento da parte delle istituzioni e quello invece prettamente politico. Dicevo, continua questa elaborazione, si giunge così al summit di Parigi, primo summit di Parigi del 72, dell'ottobre del 1972, il cui obiettivo è ancora una volta definire appunto maggiormente la cooperazione politica all'interno della comunità e diciamo ovviamente all'interno di questo dibattito viene nuovamente diciamo così sollevato il problema anche dell'identità, a farlo in particolare il presidente Manchon, il presidente della commissione, che nel suo discorso appunto in quella sede afferma come proprio uno dei principi che la commissione vorrebbe vedere approvati in quella sede era, cito testualmente, quello dell'apertura nel mondo della nostra comunità nell'affermazione progressiva della sua personalità grazie ad una solidarietà effettiva verso tutti i paesi e in particolare verso quelli più sfavoriti o quelli che sono in via di sviluppo per rispondere al problema fondamentale di questa fase della storia del mondo. L'appello di Manchon non era ovviamente estemporaneo, ma diciamo così legato al fatto che proprio in quella sede, dicevo appunto il summit di Parigi del 72, si sarebbe dovuto discutere proprio la continuazione della politica di cooperazione e sviluppo. E infatti appunto proprio sulla base degli accordi raggiunti in quella sede venne poi successivamente conclusa la convenzione di Lomé del 75, la prima convenzione di Lomé ovviamente. Più difficile diciamo così appare tracciare un bilancio dei risultati sulla questione appunto dell'unità politica e di quello ovviamente collegato dell'identità internazionale, nel senso che i documenti approvati in quella sede rimangono diciamo così piuttosto vaghi. Il più interessante probabilmente è il punto 7 della dichiarazione finale in cui appunto si affermava la costruzione dell'Europa permetterà ad essa in conformità con i suoi fondamentali obiettivi politici di affermare la propria personalità rimanendo fedele ai suoi tradizionali rapporti di amicizia e alle alleanze dei suoi stati membri e di determinare la sua posizione negli affari internazionali come un'entità distinta. Finalizzata alla promozione di un migliore equilibrio internazionale nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Molti di questi elementi, di questi termini, venivano poi successivamente recuperati in un documento successivo del luglio del 73, che è praticamente la continuazione, potremmo dire, del rapporto d'Avignon. Si tratta del rapporto di Copenaghen, che viene appunto approvato a Copenaghen nel luglio del 1973. Anche all'interno di questo documento troviamo termini quali appunto entità distinta, contributo europeo all'equilibrio internazionale e diciamo così la restante parte del documento era invece riguardava sempre l'aumento, l'effettiva realizzazione appunto della cooperazione politica. Ora anche in questo caso potremmo dire si trattava di un documento la cui diciamo, natura programmatica serviva un po' per nascondere quelli che erano diciamo, i risultati piuttosto diciamo così miseri che erano stati raggiunti fino a quel momento. Fatto questo, che peraltro non era sfuggito ad alcuni diciamo, critici osservatori, tra cui ad esempio Pietro Nenni, che proprio in un discorso alla Camera dei Deputati nel dicembre del 1973 affermava: il 1973 non è stato l'anno dell'Europa, anzi è stato uno degli anni peggiori della comunità europea. Nulla è stato infatti il ruolo dell'Europa nei due maggiori eventi del 73, il cessato il fuoco nel Vietnam all'inizio dell'anno, il cessato il fuoco nel Medio Oriente l'11 novembre scorso. Pressoché nullo e in ordine sparso l'intervento europeo nei negoziati militari per la limitazione delle armi strategiche nucleari e soprattutto nei negoziati per la riduzione delle forze militari in Europa. Strettamente nazionali e non comunitarie, le prese di posizione nella crisi monetaria ed economica mondiale, di titolo individuale, l'azione svolta fino ad ora nella conferenza paneuropea di Helsinki, neppure sulla guerra del petrolio e sulla crisi energetica la CE è riuscita a definire un'iniziativa comune. Quasi a voler rispondere, diciamo così, alle critiche avanzate da Nenni e non solo da lui, in occasione, diciamo così, di una successiva riunione del Consiglio dei Ministri, a Copenaghen veniva elaborato un documento dal titolo diciamo quantomeno ambizioso, cioè l'identità europea, il cui obiettivo, nelle parole appunto degli stessi redattori del documento, era proprio quello di ottenere una migliore definizione delle loro, cioè dei nomi, relazioni con gli altri paesi, delle loro responsabilità e del posto che si occupano negli affari internazionali. il punto di partenza era costituito, diciamo, dalla stessa novità rappresentata proprio dalla costruzione comunitaria, cioè il superamento, dicevo, delle antiche rivalità e diciamo un'unità per assicurare appunto la sopravvivenza delle civiltà che si hanno in comune, così dicevo appunto il documento. Una volta, diciamo, affermati i principi su cui avrebbe dovuto basarsi questa identità, ed erano appunto i principi di democrazia rappresentativa, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, ma anche, diciamo così, una politica commerciale volta ad esercitare un'influenza positiva nelle relazioni economiche mondiali, si passava poi a prendere in considerazione gli obiettivi. Gli obiettivi erano, diciamo, per meglio dire, i cardini che avrebbero dovuto guidare con le relazioni della comunità con i paesi terzi. Questi erano appunto la promozione di costruttive e armoniose relazioni con gli altri stati, l'utilizzo nei successivi negoziati condotti in maniera collettiva dalla comunità di procedure e istituzioni in grado di rispettare il carattere distintivo dell'entità europea e infine la necessità di attenersi da parte degli stati membri nella relazione bilaterale con stati terzi ai contenuti delle posizioni comuni elaborate. Faccio un salto temporale incredibile e arrivo subito al dicembre 74, al secondo summit di Parigi, quello forse più celebre perché in quell'occasione appunto viene creato appunto il Consiglio europeo. Ancora, diciamo, una volta sono, diciamo, più le aspettative che i risultati ottenuti in quella sede a rendere, diciamo così, il bilancio meno negativo. Anche perché, diciamo così, nel frattempo la comunità, effettivamente, gli stati membri avevano dimostrato una certa incapacità a gestire situazioni critiche, come aveva già rilevato Nenni, come ad esempio la crisi energetica e i rapporti, ad esempio, con gli stati arabi, ad esempio. Ancora una volta, quindi, la questione venne, diciamo così, ulteriormente delegata, per non dire procrastinata, con la creazione, appunto, del cosiddetto comitato Tindemans. Pensato proprio per elaborare un progetto, diciamo così, di Unione Europea. Anche all'interno di questa questione rientrava ovviamente il discorso dell'identità europea, dell'identità esterna dell'Europa. Tindemans presentava il suo rapporto nel dicembre del 75 e anche lui, diciamo così, affermava la necessità che l'Unione Europea divenisse veramente la voce dell'Europa, ribadendo come la nostra azione congiunta deve essere il mezzo attraverso cui difendere in maniera effettiva i nostri legittimi interessi, deve fornire le basi per una sicurezza effettiva in un mondo migliore e quindi metterci nella condizione di prendere parte in questo dialogo tra gruppi che caratterizzano chiaramente la vita internazionale. Come possiamo conciliare questi bisogni nel mondo attuale se non ci uniamo? La novità forse più interessante del rapporto Tindemans è però il fatto che Tindemans appunto ricupera una delle intuizioni che aveva avuto la Commissione appunto nel 71, cioè la necessità finalmente di superare questa separazione, diciamo, tra ambito economico ed ambito politico e quindi, diciamo così, la separazione appunto tra ruolo delle istituzioni e delle relazioni esterne e, diciamo così, l'ambito politico, quindi legato più alle relazioni intergovernamentali. Un'altra novità è, diciamo così, rappresentata anche dai settori che vengono individuati, settori di azione appunto di questa cultura politica estera, tra cui troviamo ad esempio il nuovo ordine economico mondiale, le relazioni con gli Stati Uniti, la sicurezza che faceva quindi nuovamente la sua comparsa e la gestione comune delle crisi che fossero scoppiate in aree limitrofe dell'Europa. A sostenere, per così dire, i contenuti del rapporto Tindemans era poi nel frattempo, diciamo così, stato pubblicato da parte della Commissione nel giugno del 75 un rapporto sul medesimo argomento, appunto sull'Unione Europea, in cui appunto si partiva invece da una constatazione, cioè dall'incapacità mostrata fino a quel momento dalle istituzioni comunitarie proprio di eliminare la cronica tendenza da parte degli Stati membri a attuare, diciamo così, risposte di respiro nazionale a problemi comuni. Per superare questo diciamo, impasse, questo problema, veniva proposta dalla Commissione, chiedo scusa, in questo documento proprio un affidamento praticamente alla Commissione, alle istituzioni stesse, di un ruolo fondamentale, di una competenza, potremmo dire, delle istituzioni in ambito appunto di politica estera, competenza ovviamente, diciamo così, concorrente. Un altro punto fondamentale di questo documento della Commissione era poi costituito da alcuni importanti campi in cui, diciamo, l'attività appunto di politica estera avrebbe dovuto concentrarsi. Tra queste, ad esempio, faceva la sua comparsa la tutela dei diritti umani, che ovviamente è solamente abbozzata in questa fase, ma diciamo, possiamo lo stesso considerarla come, diciamo così, una sorta di anticipazione di quello che sarà poi effettivamente il ruolo della tutela appunto dei diritti umani nella politica estera della comunità negli anni successivi. La prima affermazione è quella nell'ambito della terza convenzione di Lomé dell'85. Non è un caso appunto che proprio i diritti umani siano divenuti proprio in quegli anni uno degli ambiti principali proprio di espressione di questa identità. Il primo motivo è, diciamo così, da collegare al fatto che esistesse proprio sulla tutela dei diritti umani fondamentalmente una visione univoca di tutti i paesi europei proprio su questo punto. E poi anche il fatto, come ha notato qualcuno, che non esistessero poi contrasti invece con gli Stati Uniti, sempre su questo argomento, almeno diciamo, all'epoca. Per questo, diciamo così, il risultato comunque non marginale che viene raggiunto nell'ambito appunto di questa affermazione di identità esterna dalla comunità in questa fase va proprio collegato a quelle attività in cui appunto la tutela dei diritti o il tema dei diritti diventa fondamentale. Ad esempio appunto la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, sulla scia ovviamente dell'Außenpolitik di Brandt, che diventa, nelle parole appunto del suo stesso ideatore, un'iniziativa subito europea. Volendo concludere, vorrei appunto semplicemente citare alcuni punti fondamentali. Il più importante di questo è costituito dal fatto che in questa fase appunto che ho individuato 69-75 c'è il tentativo effettivamente, come dicevo, di definire quantomeno le caratteristiche essenziali appunto dell'identità internazionale della comunità, e il documento del 173 ne è, diciamo così, quantomeno una prova. In particolare, diciamo, questo periodo è servito, a mio giudizio, proprio per mettere in evidenza quelli che saranno poi i nodi cruciali che poi la comunità dovrà affrontare, prima fra tutti proprio la difficoltà di passare, per così dire, dalla teoria alla pratica. Un punto forse più positivo, volendo concludere, diciamo così, in bellezza, è forse da ritenersi il fatto che effettivamente questo consenso anche interno fra gli stati può, fin da questa fase, ritenersi ampiamente ottenuto, realizzato, quando proprio adesso le discussioni erano i principi stessi su cui la costruzione comunitaria era stata basata, vale a dire appunto una concezione quantomeno più pacifica appunto delle relazioni internazionali. Grazie.
Per la discussione della relazione. Grazie.